Ciao, benvenuta, benvenuto. Io sono Riccardo Tabilio e questo è il primo dei Martedì a Casa degli Artisti, una collaborazione tra Casa degli Artisti e Radio Arte, questa web radio, nella quale le artiste e gli artisti della Casa degli Artisti di Milano avranno uno spazio aperto per esprimersi, per regalare a te che ci ascolti frammenti del proprio lavoro o per raccontarlo. Per chi non ne sapesse niente, la Casa degli Artisti è uno storico centro di produzione e residenza multidisciplinare delle arti, avente sede a Milano nel quartiere Garibaldi, quello dei grattacieli e del bosco verticale per chi avesse piacere ad avere due coordinate visive. È un luogo dalla storia centenaria, Casa degli Artisti, che ha avuto varie reincarnazioni, potremmo dire, e ha cambiato pelle più volte nel corso dei decenni, e che ha scelto questo momento turbolento per rinascere. E da brava fenice che risorge dalla cenere, che ritorna ciclicamente uovo, cellula staminale di se stessa, da bravo rettile che cambia la pelle o da brava, non lo so, altre cose che rinascono, da bravo bucaneve che sfida la tormenta tenacemente, Casa degli Artisti ha deciso in questo inizio 2021 di far sentire la propria voce. Martedì a Casa degli Artisti. I Martedì a Casa degli Artisti sono uno spazio in cui artisti visivi, plastici, narratori, videomaker, compositori, sound designer, concettuali, documentaristi, teatranti, avrò sicuramente dimenticato qualche categoria, di ogni genere, di tutti i generi, hanno uno spazio per sé. Hanno uno spazio per te, per meglio dire, perché ascoltandoci tutti i martedì alle 00, alle 12 e alle 18.30 a partire da oggi, puoi in qualche modo entrare nel nostro lavoro, un atelier di cose molto diverse in formato acustico. Io ho l'onore di aprire le danze, sono Riccardo Tabilio, appunto faccio teatro, scrivo per il teatro e appunto apro le danze. Le danze non è una parola scelta a caso perché tra i contenuti dei Martedì a Casa degli Artisti sentirete anche dei frammenti di Dance Me to the Work of Art, Trascinami danzando nell'opera d'arte, traduzione impraticabile, portami con te nel tuo lavoro, nel tuo studio, nel tuo atelier, nel tempo di una canzone. Dance Me to the Work of Art è il primo podcast che abbiamo fatto a Casa degli Artisti e che qui, tra le altre cose, riproponiamo, ricomponiamo, shakeriamo e presentiamo in formato radiofonico grazie a Radio Arte. Buon ascolto. Certo, la sconfitta di Waterloo. Certo, l'idea di essere stato battuto proprio dagli inglesi, il popolo più triste e grezzo del mondo, ovvio, sì. L'umiliazione, finire a passare i miei giorni qui, su un'isola dell'Oceano Atlantico, lontanissima, che c'è a malapena sulle mappe, ovvio. Ah, sì, quell'idiota che hanno messo qui a farmi la guardia, dove dovrò mai andare poi? Quel sergente grigio senza speranza col suo modo di storpiare il francese ogni volta che apre bocca. General, general, certo. Però, se io fossi Napoleone in esilio, io ci scommetto che il vero tormento che tutti i giorni mi verrebbe a punzecchiare non sarebbe un rimorso esistenziale, un tormento grande, politico, storico, filosofico, un grande rimpianto. Sarebbe una cosa piccola. Una vaccata. Gli stivali. Quegli stivali che avevo lì a Parigi, che adesso mi farebbero veramente comodo perché erano comodissimi, caldi. La penna. La mia penna, la mia bella penna con la punta d'oro, mentre io adesso sono qui che scrivo le mie memorie con un pezzo di legno, con un tratto che sembra un decerebrato.
la penna.
Ciao, io sono Riccardo Tabilio, questo è Dance Me to the Work of Art, la bellissima idea della Casa degli Artisti di Milano, di raccontare in forma di podcast la quotidianità degli artisti e delle artiste che in questi mesi hanno avuto l'occasione di attraversare la casa, quello che stiamo facendo, quello che ci sta succedendo, com'è il nostro lavoro attualmente. Io faccio teatro, scrivo per il teatro è una cosa che di solito si fa soprattutto con gli assembramenti, che ha come ingrediente base l'assembramento, per cui, come si può immaginare, in questo periodo sta vivendo un momento abbastanza turbolento. E quando Susanna mi ha chiesto di prendere parte a Dance Me to the Work of Art, ho pensato a tre parole, e la prima è questa: esilio. Io sono qui in un appartamento di Torino, devo dire che il mio esilio è un esilio molto comodo, io ho qui la mia ragazza, Valeria, anche lei lavora in teatro, con cui ci salviamo la psiche a vicenda quotidianamente, mangiamo bene, stiamo bene, sto bene, non è come l'isola di Santa Elena per Napoleone, e sto riuscendo a continuare a lavorare, e questa è una bella fortuna. Sto lavorando con una compagnia di Bologna che si chiama Kepler 452. Abbiamo fatto due spettacoli remoti, due instant show, si potrebbe dire, che mi hanno fatto faticare come un disperato nelle ultime settimane, l'ultimo dei quali ha debuttato ieri, e si chiamano Consegne e Coprifuoco. Sono due oggetti sperimentali, due oggetti teatrali non identificati, in cui gli spettatori si connettono da remoto, ognuno da casa propria, e seguono un rider, un corriere praticamente, con tutto, cioè è un attore ma ha tutto, la giacca a catari frangente, il cubo sulla schiena, la bicicletta, però è inquadrato da un sistema di telecamere portatili montate sulla bicicletta, e attraversa alcune città italiane dopo l'ora del cosiddetto coprifuoco. E in tutto questo bel momento di lavoro, io tutti i giorni ho l'ossessione che mi manchi, avrei proprio bisogno di quella scheda audio che ho lì a Milano, che non ci possa andare, quel microfono che mi risolverebbe tutto. Come bene si può capire dalla qualità audio di questo podcast, che sto registrando col cellulare. Questo è quanto per quanto riguarda esilio, la prossima parola è naufragio, e ci sentiamo presto con Dance Me to the Work of Art. Ah, ti lascio con un brano che ho scritto io e che fa parte della colonna sonora del nostro coprifuoco, Spedizioni notturne per città deserte. Cominciamo a secco, così. Dance Me to the Work of Art, il podcast che racconta il lavoro degli artisti e delle artiste che in questi ultimi mesi hanno attraversato la Casa degli Artisti di Milano, il tutto nel tempo di una canzone. Io sono Riccardo Tabilio e ho scelto tre parole per raccontare il mio lavoro, il lavoro nel teatro, nel momento in cui il teatro è chiuso. La prima di queste parole era esilio e la seconda è naufragio. Per ultimo è arrivato il film Cast Away del 2000, in cui il protagonista naufraga su un'isola deserta. È una situazione terribile. Sembra finita per lui, che è un impiegato di un'azienda di spedizioni, ma lui no. Non si perde d'animo, si costruisce una capanna, accende il fuoco, impara a cacciare, costruisce una zattera e alla fine del film finalmente riesce a farsi salvare, perdendo tuttavia il suo migliore amico durante l'impresa. Il suo migliore amico, che comunque era un pallone da pallavolo coperto di sangue secco di nome Wilson. Ok. Per ultimo è arrivato il film, ma prima c'era il romanzo, certo, Le avventure di Robinson Crusoe, la storia di Robinson Crusoe che passa 28 anni su un'isola deserta. Robinson non dialoga con un pallone insanguinato, però in compenso diventa un fanatico religioso e battezza un indigeno con il nome di un giorno della settimana, venerdì, affermando che venerdì è il suo unico suddito, va da sé, Robinson è il re. Tutte queste cose comunque sono un buon indice del suo stato deteriorato di sanità mentale. Naufraghi che danno di matto, capitolo secondo. Ma attenzione, per ultimo il film, prima c'era il romanzo, ma prima ancora c'era, scopro, una storia vera. La storia di Alexander Selkirk. Alexander Selkirk, marinaio scozzese, una testa calda, indisciplinato, polemico, manesco, insopportabile. Alexander Selkirk un giorno dice al suo capitano che non intende continuare a navigare se non si fa immediatamente rotta verso un porto per riparare lo scafo, perché, cioè, si vede, no? La nave è evidentemente sul punto di affondare, no? Lo vedete tutti, no? E dice anche che lui, piuttosto, resta lì. E lì è un'isola a caso a largo del Cile, disabitata, dove il vascello ha fatto scalo per prendere l'acqua. Il capitano, come sente questa cosa che Selkirk, piuttosto che imbarcarsi, resta lì, non si lascia scappare questa opportunità di togliersi di mezzo un personaggio straordinario come lui. E allora gli lascia 4-5 cose, coltello, accetta, bibbia, piatto, fucile, e gli dice goodbye. E insomma, storia vera, Alexander Selkirk rimane sull'isola per 4 anni 4 mesi, diventa anche lui un survivalista della Madonna come Tom Hanks e come Robinson Crusoe, e poi lo ritrovano. E quando lo ritrovano, colpo di scena, a differenza di Tom Hanks e di Robinson Crusoe, Alexander Selkirk non ha sbroccato, anzi, il capitano della nave che lo ritrova si annota. Colpisce il vigore fisico e la grande pace della mente di quest'uomo. Insomma, il naufragio è quella condizione per cui c'è il rischio che vai via di testa, ma c'è anche il caso che, dovendoti arrangiare in una situazione nuova, estrema, inaspettata, scopri qualcosa e forse trovi anche qualche specie di nuovo equilibrio. Un progetto che è nato dal naufragio, per me, è stata la performance Fase 9 di Zona K e Casa degli Artisti, e del collettivo tedesco Rimini Protocollo, a cui ho collaborato fianco a fianco con 4 persone brave e combattive, 4 artiste e artisti che trovate anche in Dance Me to the Work of Art. Fase 9 inizialmente doveva essere tutt'altro, si doveva girare nella metropoli, nelle periferie, nelle zone industriali di notte, a bordo di un tir, allestito come se fosse una platea teatrale semovente, una roba da pazzi, bellissima e geniale, inventata dai Rimini Protocol, che aveva come tema il lavoro notturno. Poi, tempesta, naufragio, e l'idea di chiudere 40 persone in un container su ruote non era più praticabile, ne è nata quindi questa performance bella e solitaria sull'arte e sull'essenziale, Fase 9, debuttata a ottobre a Milano. E se tutto va bene e riusciamo a sfuggire da quest'isola dove siamo spiaggiati da un po', la rivedrete presto in scena. Parentesi, la nave di Alexander Selkirk, quella che secondo lui era sul punto di affondare e su cui non sarebbe mai più salito, effettivamente, pochi mesi più tardi, affondò. Questa storia vera ci insegna che qualche volta passare un po' di tempo su un'isola deserta non è la peggiore delle alternative. Lo vedremo meglio nella prossima puntata dedicata alla parola scalo. Il tempo di una canzone è finito, noi ci salutiamo qui. Ti lascio con un brano, le musiche di questa puntata, come quelle della precedente, che è sulla parola esilio, vai a recuperartela, sono tutte un bieco riciclaggio di musiche di scena che io ho già usato altrove, puro survivalismo da naufrago il mio. In questo caso vengono dalle performance Coprifuoco e Lapsus Urbano, Il primo giorno possibile, che ho scritto con Kepler 452. Ti saluto e ti saluta anche il mio amico Wilson. La moneta della Malesia è il ringgit. Le banconote dei ringgit hanno colori freddi, celeste, verde, indaco, magenta. La banconota da 5 ringgit, che vale più o meno un euro, è particolare. È verde chiaro e ha una finestrella a goccia, un buco praticamente, coperto da una specie di plastichina trasparente filigranata che ci puoi vedere attraverso. Stampate sopra, le banconote dei ringgit hanno architetture moderne, impianti industriali, piattaforme petrolifere, treni, navi e aerei. Come so tutte queste cose sulla moneta della Malesia? Tutte queste cose sulla moneta della Malesia io le so perché nel 2004, a 16 anni, in un volo per l'Indonesia, ho fatto scalo all'aeroporto di Kuala Lumpur, la capitale della Malesia. Due volte, all'andata e al ritorno. Sull'andata bisognerebbe davvero scrivere una storia a parte, perché quando siamo arrivati c'era un nebbione incredibile, anzi sembrava proprio fumo, ed era fumo perché ci raccontano, quando arriviamo a questa storia pazzesca, sull'isola di Sumatra, che è di là dallo stretto della Malesia, stava andando a fuoco la giungla e il vento stava spingendo sulla Malesia questa coltre grigia al gusto di legno umido bruciato che riduceva pesantemente la visibilità, oltre che, pensandoci oggi, la speranza di vita. Io quella volta lì ero con mia madre e con una sua amica e ci rendiamo conto che abbiamo parecchie ore. «Dai, andiamo a vedere il centro di Kuala Lumpur!» cominciano a dire. È un desiderio che avevano fin da bambine, evidentemente, andare a vedere il centro di Kuala Lumpur, mia madre e la sua amica. E allora cambiano un po' di soldi in ringgit malesiani e ingaggiano un tassista abusivo, senza sapere che il centro di Kuala Lumpur è lontanissimo dall'aeroporto di Kuala Lumpur. E insomma, flash forward, la storia finisce che io, terrorizzato, presidio il taxi di Mohammed, dentro cui sono rimasti chiusi i nostri bagagli, perché Mohammed, nel frattempo, si è allontanato un po' per farsi i fatti suoi, mentre mia madre e l'amica di mia madre, spensierate, comprano frutta secca all'ombra di un lurido wet market nel centro di Kuala Lumpur. Non vado oltre nei dettagli, non è questo lo scalo di cui voglio parlare, basta sapere che riusciamo a cavarci dalla situazione avventurosa, prendiamo il nostro aereo e facciamo rotta per l'Indonesia con tutti i nostri bagagli, per fortuna, e con l'impressione di aver fumato 9.000 sigarette a testa. Il ritorno è importante, perché al ritorno si verifica lo scalo di cui voglio parlare, ossia quella condizione, quella lì, quella dell'aeroporto, in cui non hai niente da fare. Il tempo è troppo poco per fare qualcosa, ma è troppo per non fare niente. È un tempo morto, o meglio, un tempo regalato. Non puoi andare da nessuna parte, perché sei di qua dai controlli. Hai una parentesi di tempo e una quarantina di ringgit da spendere, da buttare via, perché queste banconote col buco e dai colori tristi con su le fabbriche e i ponti non ti serviranno mai più a niente in tutta la tua vita. A meno che un giorno, a 50 anni, non si risvegli in te il desiderio bambino di ritornare a vedere il centro di Kuala Lumpur. Scalo. Scalo. La mia situazione di autore teatrale in questo periodo, che ho già descritto nelle precedenti puntate come esilio e naufragio, è anche quella dello scalo. Se l'esilio è un senso di privazione, ti manca tutto quello che ti sembra che ti manchi, tutto quello che è essenziale del teatro, gli strumenti, il palcoscenico, il contatto umano, e se il naufragio è una condizione che può farti impazzire, ma può anche darti delle idee per fare un uso originale, improprio di quello che hai a disposizione, come dicevo nella puntata scorsa, magari farti trovare un nuovo equilibrio, nello scalo uno sa che ha un tempo non calcolato, inaspettato, per guardarsi intorno, per buttare via delle energie, perché tanto le hai e in qualche modo le devi spendere. Le puoi spendere. Sorvolo sull'ossessione che ho maturato per lo yogurt fatto in casa, che ho imparato a fare durante il primo scalo a marzo scorso e di cui non potrei più fare a meno, mai più senza. Sorvolo sul binge-watching di serie televisive vintage, inconfessabili, a cui mi sto dedicando insieme a Valeria, che a un passant condivide esattamente lo stesso livello di insania, la mia mania per lo yogurt. Restare a casa mi ha permesso di fare una cosa così scontata da essere sorprendente. Dedicarmi alla scrittura. Scrivere. Col tempo che ci vuole. Che di solito non è quello del resto del mondo. Lo sa bene Giulia, amica autrice teatrale anche lei, con cui ogni tanto ci scriviamo dal nulla messaggi Telegram di questo tipo. Due punti. Tempo, tempo, tempo. Punto esclamativo, noi drammaturghi abbiamo bisogno di tempo, com'è che non lo capiscono? Punto di domanda. Basta, perché il tempo di una canzone è finito, non l'ho ancora detto, ma questo è l'ottimo Dance Me to the Work of Art, il podcast in cui le artiste, gli artisti della scuderia di Casa degli Artisti di Milano riversano preziosi frammenti del loro metodo, sguardo, lavoro e pezzetti delle loro opere. E via con il brano, allora, questa volta guardo un po', originale, cioè inutilizzato, anzi, anche se di qualche anno fa, perché delle volte il tempo per fare le cose si trova. Ah, volevo dire che alla fine, durante lo scalo all'aeroporto di Kuala Lumpur, con quei ringgit che mi avanzavano, ho comprato una trottola di bambù, molto bella secondo me, che tu ce la facevi girare e girando faceva un suono strano, tipo un urlo. E poi dopo un po' si è rotta.
Thank you.
E queste erano esilio, naufragio e scalo, le mie tre parole, il mio vocabolario minimo in cui ho raccontato come è stato e com'è essere un teatrante in tempi di teatri chiusi. Nel riascoltare queste parole che ho inciso a dicembre 2020, ora che si è fatto il 2021, mi è venuto in mente che vorrei aggiungere un'altra parola. Questa volta non è una condizione in cui mi sento come artista, però c'entra col fatto di essere artista ed è più una cosa che credo che mi sia successa, che sento che mi è successa. La mia quarta parola è epifania. Lui ha le stelle e le strisce della bandiera americana dipinte sulla faccia. Lui ha un copricapo di pelle di bisonte con le corna. Lui è a torso nudo, nonostante sia gennaio, e a gennaio a Washington, USA, si battono i denti. Lui ha tatuaggi di rune, simboli della mitologia norrena impressi sul corpo, i mattoni di un muro tatuati sul braccio sinistro, una bandiera sulla schiena con la scritta Q. Il suo profeta. Lui, ce ne sono altri con lui, vestiti in abiti militari, con cappelli da cowboy, con occhiali scuri, ma lui è lo sciamano, è certamente il capo tribù, il portavoce, volente o nolente, cavallo pazzo, l'eroe della rivolta. Di lui, che ora è detenuto in un carcere statunitense, su Amazon si vende già il libro, già tradotto in italiano, il titolo è Il passato svela il futuro, l'irresistibile richiamo della verità, euro 2,69 l'ebook, 9,41 il cartaceo, il libro dei suoi discorsi, in copertina il suo volto, stelle e strisce come l'America. Sempre su Amazon trovi anche dei copricapi cornuti simili a quello che porta lo sciamano, a un prezzo che va dai 3,99 ai 20 euro circa. Eccolo! Lui, davanti al cordone della polizia, lui, una visione. È il 6 gennaio 2020, il giorno perfetto per una visione, il giorno perfetto per un'epifania. Ecco, per me il 2021 si è aperto con un'epifania. 6 gennaio, Washington, Palazzo del Congresso degli Stati Uniti, lui, Jake Angeli, il nome ce lo dicono le cronache, e ci dicono anche che di mestiere fa l'attore, fa teatro come me. Jake Angeli è uno che come me, per mestiere, ha a che fare con le storie. E a proposito di storie, se gli chiedete la sua, vi dirà che lui è un patriota, che sta combattendo una battaglia giusta ed epica. Anche lui vi dirà, un giorno ha avuto un'illuminazione, un'epifania. Se gli chiedete oltre, se indagate, vi parlerà di bambini in pericolo, di altri patrioti, di una rete, di bravi ragazzi che vogliono salvarli, di orgoglio nazionale, di riportare l'America alla sua grandezza, di nemici subdoli, di progetti di dominio e di persone che hanno capito, persone illuminate che stanno pronte. Jake Angeli, se gli domandate, vi dipingerà tutta la sua fiammeggiante mitologia. La mia epifania è questa, una frase molto chiara che mi si è presentata alla mente, a me che mi occupo di storie, in questo 2021. È evidente che la fantasia in questo momento storico è dominio di una certa parte politica. Jake Angeli, lo sciamano, me l'ha sbattuto in faccia a me, perché la sua mitologia, il suo modo di vedere le cose, di collocare i buoni e i cattivi e la posta in gioco, il bene e il male e il giusto, se posso dirlo e devo dirlo, tutta questa roba narrativamente è splendida. Cioè c'è già tutto per un film, una spy story, per un war movie e per un colossal distopico grezzo forse, un blockbuster, ma c'è tutto. E la mia visione del mondo, la mia visione del mondo di artista di qua dall'oceano, in Italia, in Europa, di marginale fortunato, la mia mitologia, ossia la mia geografia del bene e del male, dove li colloco, i miei buoni e i miei cattivi, per quanto fondata su valori sociali, collettivi, dell'uguaglianza, del rispetto, dell'ascolto, dell'intelligenza, è molto, 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 molto più difficile e noiosa da spiegare della sua. Però la sua visione del mondo, la visione del mondo dello sciamano, è fondata su valori che trovo pericolosi, perché razzisti, paranoici e iniqui. È evidente che in questo momento storico la fantasia è dominio di una certa parte politica. È evidente e fa male. E allora mi sono detto, allora noi forse dobbiamo fondare una nuova mitologia come artisti in senso politico, il senso delle avanguardie storiche, dei dadaisti, dei futuristi, rifondare da artisti una nostra mitologia. E che sia accattivante e bella e facile da capire e intrigante, perché di questi tempi, pensandoci, la nostra mitologia qual è? Qual è stata? È stata quella di Davide contro Golia. Questo è il nostro mito di riferimento. Il piccolo, un po' arrogante, che si sente un po' mandato da Dio, un po' radical chic, che abbatte il gigante. Quella cosa che i romantici dell'Ottocento chiamavano titanismo. Ma la vera verità è che Golia, il gigante Golia, nel mondo vero lo schiaccia Davide, se lo dimentica, lo stritola senza nemmeno rendersene conto. Salviamo i draghi, non le principesse. Sentirete dire alla collega Camilla Alberti, anche lei residente a Casa degli Artisti, l'ascolterete in una delle prossime puntate, e ha ragione, salviamo i draghi, non le principesse. Conosciamo il nostro passato, suggerisce la collega Chiara Longo, e anche lei ha ragione, scoprirci artisti, noi una collettività, una voce e tante voci. Forse questa controepifania, questo piccolo amuleto di parole, forse è il migliore dei buoni propositi che possiamo darci.